Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
Antonio trovò Barbara nella camera da letto, seduta in una poltrona con un lavoro d'uncinetto sulle ginocchia. Subito, a tale vista, avvertì in fondo al cervello quel gusto amaro che gli annunziava la nascita di un pensiero ironico del quale egli stesso avrebbe fatto le spese. Infatti, pensò a una giovane moglie che preparasse il corredo per il proprio bambino. Egli si sedette sul pavimento ai piedi della moglie. «Barbara», disse, «Barbara mia», e le strinse la bella mano, provando come al solito una fortissima emozione fatta di desideri disperati e dell'immaginazione di un piacere quale nessuno ha mai provato, praticandolo veramente. La moglie arrossì, di un rossore che usciva a fiotti dalle guance come il sangue da un'arteria, e si spargeva in circoli sempre più larghi fin sulla fronte, sotto i capelli, dietro le orecchie. «Barbara», disse egli, «perché arrossisci in questo modo?» «Ti chiedo scusa», fece ella, mentre un'onda più scarlatta delle prime le sgorgava dalle guance. «Ti chiedo scusa, non posso farci nulla». Egli la guardava di sotto in su, rapito dalla straordinaria bellezza di questo passaggio di riverberi rossi e ferito dolorosamente dai pensieri che supponeva si muovessero dietro quelle onde di sangue. D'un tratto si levò in ginocchio e strinse la moglie per le braccia. «Barbara», disse, «questa mattina è accaduto qualcosa di molto grave. Lo sai?» Ella finì d'arrossire, come se le mancasse la vita, guardò il marito negli occhi e rispose «sì». «Sì», fece egli, «mi dici sì? Tu sai che questa mattina tuo padre è andato da mio padre?» «Sì, lo so. E da quando lo sai?» «Me l'hanno detto dopo». «Ma come? Tuo padre ha fatto un passo così grave senza consultarti?» Ella raccattò febbrilmente sull'uncinetto la maglia che le era scappata e non rispose nulla. «Barbara», insistette il marito, sollevandole il viso per il mento, «Barbara, dimmi la verità. Tu approvi quello che ha fatto tuo padre? Su, rispondi. Lo approvi?» Ella tacque per un minuto, tenendo il mento nella mano di Antonio e lo sguardo lungo il proprio viso. Poi disse «sì». Antonio si alzò in piedi. «Lo approvi?» esclamò con sgomento. «Lo approvi?» E davanti al silenzio della moglie, un silenzio al quale non osava credere, un silenzio da cui si sentiva picchiare in faccia e strappare la pelle, si portò la mano agli occhi e mormorò «Dio, Dio, che vergogna! Dio, Dio, che vergogna!» La moglie si rimise a lavorare, sempre in silenzio, con un tremito quasi impercettibile nelle labbra chiuse. «Ma Barbara», aggiunse Antonio, «perché, dopo 3 anni di matrimonio, tutto a un tratto, senza un motivo speciale, tu e i tuoi parenti risolvete...» «Sei ingiusto, Antonio», interruppe Barbara, riprendendo un po' di colorito. «Tu sai che è stato solo nel novembre dell'anno scorso che io ho appreso da quella donna e abbassò la testa, fino a farsi cadere alcune ciocche di capelli davanti al viso che tornava ad arrossire. È vero», mormorò Antonio dopo aver inghiottito. «Ma dopo, non avevamo giurato di vivere insieme, volendoci bene lo stesso, anzi di più? Quante volte mi hai detto che eri più felice così che in quell'altro modo? Che Dio benediceva la nostra casa dove non...» «Ma ora», disse Barbara avvolgendosi il filo intorno alle dita della mano sinistra, «ho saputo che la Chiesa non ci benedice». «E perché?» esclamò Antonio. «A chi facciamo male?» «A nessuno facciamo male, ma il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio». «Da quando lo sai che il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio?» «Da qualche tempo». «Da quando? Da quando? Voglio saperlo con esattezza». Barbara ebbe un attimo di esitazione. Poi disse «da quando me lo ha spiegato il signor arcivescovo». «Come?» fece Antonio allibendo. «Avete parlato di queste cose anche con l'arcivescovo? Ma dunque sono sulla bocca di tutti? Mi avete buttato ai cani di questo paese? E mentre io», aggiunse con un tremito nella voce, «vivevo con te fiducioso e tu ti mostravi così tenera e felice, non appena poi voltavo le spalle, Vi mettevate subito a confabulare con preti e arcivescovi. Questo è accaduto 7 giorni fa, interruppe Barbara. Solo 7 giorni fa. Ma come è accaduto? E perché? E che cosa c'è stato di nuovo 7 giorni fa? Dunque, continuò Antonio, è stato tuo padre a condurti 7 giorni fa dall'arcivescovo? Sì. E perché quest'uomo rispettabile ha cominciato a preoccuparsi dei nostri rapporti solo 7 giorni fa? Era da novembre che sapeva. Antonio, disse ella risentita, tu lo rimproveri perché ha agito in questo modo o perché ha agito tardi? Io non lo rimprovero, ma nessuno mi leva dalla testa che egli ha delle celate intenzioni nei tuoi riguardi. Non conosco le intenzioni di mio padre nei miei riguardi, ma qualunque esse siano, non potranno che essere affettuose e oneste. Mio padre è un uomo per bene, un uomo che si confessa e comunica assai più di te, Antonio, e il mio dovere è quello di obbedirgli. Barbara, gridò egli, guardami negli occhi. Tu sai la verità, Barbara. Io non so nulla, disse ella, e il suo viso finì di arrossire e di impallidire, acquistando quell'impenetrabilità alta e severa per cui i puglisi, temuti quando parlavano, erano più temuti quando tacevano. Barbara, aggiunse Antonio con tono supplichevole, tornando a sedersi ai piedi della moglie, dov'è andato tutto il bene che mi volevi? Io te ne voglio sempre, disse Barbara con dolcezza, ma non più da moglie a marito. Perché non più? Perché non siamo moglie e marito. Ma da quando non lo siamo? Oh, Antonio, non lo siamo stati mai, ma io non lo sapevo. Ora lo so. E per questo non puoi più volermi bene. Te ne voglio, come devo dirtelo, te ne voglio, ma non più da moglie e marito, è un altro genere di bene, insistette ella con gli occhi inumiditi. Io non so quale sia il genere del tuo bene, disse Antonio, ma so che nessuno potrebbe farmi un male più grande di quello che mi vuoi fare tu. Il male peggiore, Antonio, sarebbe che un uomo e una donna, che non sono veramente sposati, vivessero ancora insieme. Ma non ti sei accorto, aggiunse con una voce strana, che da quando mi hanno spiegato io non posso stare accanto a te senza diventare rossa come il fuoco? Ma noi non facciamo nulla di male stando insieme. Noi non facciamo nulla, ma questo mi fa tanto arrossire. Potremmo separare i nostri letti, vivere ciascuno per conto suo in 2 camere diverse. Ella scosse la testa. In 2 appartamenti diversi. Ella scosse la testa. Se vuoi parto, fingo di fare un viaggio e non torno. Vado a lavorare in Africa e rimango lì tutta la vita. E non sarebbe peggio, Antonio? Antonio, bisogna che noi confessiamo alla Chiesa il nostro errore e che essa lo ripari. Lo ripari come? Annullando quell'atto di matrimonio che noi le abbiamo carpito quasi con l'inganno, intervenne d'improvviso la voce della suocera di fra le tende dello spogliatoio. La signora Agatina apparve vestita di piume, pellicce, penne, fiocchi, veli, in un sussurrio di sete stropicciate fra le grosse ginocchia e sotto le ascelle, mentre le penne e le piume si rimandavano e confondevano a vicenda su per le spalle, il petto, il viso, le loro ombre lucide. Antonio si rizzò e fece alcuni passi indietro, guardando con gli occhi smarriti alle altre 2 porte, come se anche di lì dovessero spuntare nuove persone. Lei stava ad ascoltare, mormorò. Non stavo ad ascoltare, rispose secca la signora. Sono andata nello spogliatoio a prendere uno specchio e ho sentito. Hai fatto male a sentire, mamma, disse Barbara, alzandosi in piedi anche lei. Non dovevi sentire, non dovevi. E gettati sul letto matrimoniale la maglia e l'uncinetto, uscì dalla camera a testa bassa, singhiozzando. Per un poco Antonio e la vecchia signora ascoltarono allontanarsi per i corridoi e le stanze quei singhiozzi in cui l'uno e l'altra riconoscevano il timbro argentino della ragazza. Poi la suocera disse, come vedi, non può continuare così. Antonio non rispose nulla. Egli non sapeva più reagire, avvolto come si sentiva da una mancanza di forze che tutto lo fasciava e consolava. Il suo volto, riflesso nello specchio tondo della toeletta e in quello rettangolare dell'armadio, era soffuso di pensieri delicati, e sulle sue labbra parevano aleggiare quelle alte parole che perfino a uno spirito nobile accade di pronunciare una volta sola nella vita. La signora Agatina non poté trattenersi dal prendergli una mano e portarsela al seno. «Caro», disse, «non devi scoraggiarti, tu sei ancora tanto giovane». E attratta sempre di più, gli avvolse le braccia coperte di pelliccia attorno alle spalle e lo strinse con forza, poggiandogli una guancia sulla guancia. «Mio caro», ripeteva, «mio caro Antonio». «Ma...» balbettava il giovane senza avere la forza di soffiare via dalle labbra quel monosillabo che vi si era appigliato. «Ma cosa vuoi dire? Parla. Con me, caro, puoi parlare», rispondeva la signora Agatina stringendolo sempre più forte. «Io sono vecchia, ne ho viste tante, e con me puoi parlare. Ma io vorrei soltanto sapere», continuò Antonio con voce così fioca che la signora era costretta a guardargli da vicino le belle labbra disseccate per leggervi le parole. «Su, parla, cosa vuoi sapere?» domandava la signora, parlandogli anche lei piano piano vicino alla bocca. «Vorrei sapere perché il notaio per 7 mesi ha finto di ignorare tutto e poi d'un tratto, senza aver prima consultato me per sentire, per rendersi conto, si risolve di convincere Barbara, la fa parlare con l'arcivescovo e va da quel povero vecchio di mio padre. Antonio», sospirò la suocera, tornando ad appoggiargli una guancia sulla guancia, «Antonio mio, tu devi capire». «Ma cosa devo capire? Io sono pronto a inginocchiarmi davanti al babbo e davanti a Barbara, se li ho involontariamente offesi». «No, caro, no, amore mio, no, Antonio, non si tratta di questo. Perché deve inginocchiarsi un giovane come te? Davanti a nessuno deve inginocchiarsi il mio caro Antonio, bello come il sole. Con Barbara non c'è stata la volontà di Dio. Pazienza! Vuol dire che in cielo era scritto che tu dovevi sposare un'altra. Il cielo sa quello che vuole, e quando un matrimonio non è scritto nel suo libro, abbiamo voglia, noi poveretti, di scrivere i nostri nomi l'uno accanto all'altro nel libro della parrocchia. Il matrimonio rimane sulla carta. Pazienza, amore mio, siete giovani, la vita per voi deve ancora incominciare. Vedrai che tu troverai la vera moglie, quella che ti ha destinato il Signore, e Barbara, poverina, anche lei, non vorrai che rimanga zitella. Ha i suoi diritti anche lei, niente di male che anche lei trovi il marito che le ha destinato il Signore. La conversazione continuava a svolgersi in tono così fioco e dimesso che bastò un fruscio di seta provocato dal movimento della signora per coprire le ultime parole. «Barbara si sposerà presto? E con chi?» disse Antonio, con tanta dolcezza quanto era acuto il dolore a cui egli sentiva di sottrarsi grazie a quel sopore che lo aveva invaso completamente. «Sai chi è innamorato di lei?» sussurrò la suocera, avvolta anch'essa in qualcosa di strano, come il sogno di un piacere che la facesse straparlare. «Ma innamorato che si farebbe a pezzi per lei e rinuncerebbe ai milioni che possiede? Il duca di Bronte!» «Oh, il duca di Bronte!» disse Antonio col solo fiato. «Ma è così grasso, almeno mi pare. O mi sbaglio? È andato a Parigi per fare una cura per dimagrire. Gli è costata 1 milione. E tu, amore mio, chi sposeresti se dovessi sposare qualcuno?» «Oh, io, niente. Niente». «Come niente? Perché? Una disgrazia succede una volta, non due». «No, io, niente. Niente». «Amore mio, perché niente?» «Niente io, niente». E così dicendo, essendosi già ridotto il filo della sua voce a quei sussurrii che le menti esaltate credono di udire accanto alle tombe e il suo viso avendo acquistato un biancore quasi lucente, Antonio chiuse gli occhi e svenne. «Caterina! Graziella!» si mise a gridare la suocera, sentendo il giovane pesarle interamente sulle braccia. «Graziella! Caterina! Correte!» E frattanto, trascinato Antonio vicino al letto e ivi stesolo alla meglio di traverso, si sollevò di scatto, credendo di averlo baciato più volte sulla bocca. Svegliatosi dal suo svenimento, Antonio non volle rimanere un solo minuto nella casa del suocero e andò a rifugiarsi in via Pacini dai genitori. Qui si chiuse nella sua camera e per 3 giorni se ne stette solo, permettendo l'ingresso soltanto alla madre, che aveva la gentilezza di sedergli al capezzale e guardarlo dormire in silenzio, sorridendogli di tanto in tanto per il caso che egli tenesse le palpebre socchiuse. Dopo il 3° giorno cominciò ad avventurarsi in alcuni corridoi e stanze, non in tutti, però. Poiché la cameriera non voleva assolutamente vederla, spesso in queste sue sortite era preceduto da un grido del signor Alfio e della signora Rosaria. «Entra nel gabinetto, Rosina, e chiuditi, te lo dirò io quando devi uscire». Col padre consentì di incontrarsi, ma alla presenza della madre, mai solo. Aveva sempre cura di passare lontano dai vetri dei balconi, temendo di trasparire agli occhi dei vicini. Principalmente temeva lo sguardo a uncino della zitella Ardizzone, la cui testa immaginava appesa al muro esterno della casa di rimpetto come quella di un'arpia. E quando faceva buio, prima di girare il tasto della lampada, mandava la madre a chiudere bene le imposte. Così, prima di aprire una porta, girava e rigirava rumorosamente la maniglia, perché le volte che era passato silenzioso in pantofole da una stanza all'altra, aveva sempre sorpreso il padre nell'atto di picchiarsi le tempie, frenando però le mani a 1 centimetro dal loro obiettivo, o la madre che si premeva un fazzoletto sulla bocca, fiatandovi dentro i suoi lunghi singhiozzi. A tutti gli amici, perfino a Edoardo, che ogni mattina mandava una guardia municipale con un cartoccio di pesce fresco, fu detto che Antonio s'era ammalato di morbillo, malattia grave per chi la prende nella maturità e pericolosa per Barbara e i suoi parenti che non l'avevano avuta durante la fanciullezza, che egli era stato trasportato nella casa del padre e non avrebbe ricevuto nessuno prima che si fosse guarito completamente. «Voi», disse il signor Alfio al notaio Puglisi, «dovete promettermi, per quanto volete bene a vostra figlia, che né voi né i vostri parenti vi lascerete scappare ancora per 15 giorni il minimo accenno su quanto è avvenuto». Ma i 15 giorni andavano consumandosi, e il signor Alfio non era ancora riuscito a raggranellare il coraggio per sostenere col figlio un discorso a 4 occhi. Passava e ripassava per il corridoio davanti alla porta della camera di Antonio. Vi si strofinava talvolta brancicandovi sopra con la mano, ma quando poi si trattava di bussare, rimaneva con le nocche sospese, aspettando che la moglie accorresse dal salotto e gli gridasse: «Alfio, che fai? Lascialo in pace il figlio, non vedi com'è magro?» E se la moglie non accorreva, egli riabbassava ad agio il pugno chiuso e riprendeva ad andare in su e in giù. Ma poco tempo prima che scadessero i 15 giorni, prese il coraggio a 2 mani, aprì con violenza la porta ed entrò. «Tu mi devi dire una cosa sola», disse senza preamboli, per usare subito quel po' di risoluzione che lo animava. «Barbara è come tutte le altre donne o ha qualche difetto?» Antonio era saltato fuori del letto su cui stava sdraiato ed era andato a poggiare la fronte sui vetri del balcone, riparandosi però con la tendina. «Dunque?» fece il signor Alfio. «No, papà», rispose Antonio voltato com'era. «Barbara non ha nessun difetto».
«E allora perché? Io esco pazzo!»
Antonio non rispose nulla.
«Ma l'hai fatta apposta? Hai voluto di proposito non...»
Silenzio. La nuca di Antonio, cerea sotto i capelli lasciati crescere e non di meno incantevole, stava immobile come quella di una persona addormentata, ma in una piega della tendina cascò una goccia di sangue dal suo labbro morsicato. «Sì», mugolò egli, «l'ho fatta apposta».
Remo Girone ha letto Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.